Uomini e profeti, ricordati di rinascere, con Romano Madera. Quarta puntata, la filosofia come stile di vita.
Buongiorno e buona domenica da Romano Madera. Siamo alla quarta conversazione di questo ciclo dedicato alla rinascita. Il nostro tema oggi sarà Ricordati di vivere, la filosofia come stile di vita. Che la filosofia non sia solo o principalmente una disciplina di studio avulsa, indipendente dalla vita, è una verità, insomma, difficilmente confutabile se si accostano i testi greci e romani della filosofia antica, che hanno peraltro grandi eredi, magari a spizzichi e bocconi, ma insomma grandi eredi lungo tutta la storia. Ma potrei anche osar dire che la filosofia intesa e praticata come modo di vivere è originariamente una terapia, ma non una terapia di una malattia particolare, come per esempio accade per la medicina, che comunque, peraltro, in Grecia è difficilmente pensabile la medicina come una tecnica avulsa dal più ampio e profondo contenitore filosofico. Quindi dicevo, la filosofia come terapia, non di una malattia particolare, ma della malattia più diffusa. E qual è la malattia più diffusa? È quella di sprecare la straordinaria avventura dell'essere vivi e quindi sprecare la possibilità di percepire, sapere di essere vivi. Chi ha affermato nel modo più netto e più brusco, dipendeva probabilmente anche dal carattere dell'uomo, questa vocazione terapeutica come centro della vita filosofica è, secondo me, Epicuro. Così dice Epicuro. Vana, vana, è la parola di quel filosofo dalla quale nessuna passione umana viene curata. Therapeutai. Therapeutai, no? Viene terapizzata. Continua Epicuro. Come non v'è nessuna utilità d'un'arte medica che non liberi il corpo dai suoi mali, così neppure dalla filosofia c'è nessuna utilità se non libera l'anima dalle sue passioni. Qui finisce la citazione di Epicuro. Dunque, vana è la parola di quel filosofo che si potrebbe anche tradurre come il discorso / logos, che non è peraltro solo un discorso, è vuoto, kenos, è vuoto. Dunque, vuoto sarebbe il discorso, l'argomentazione, la struttura di quella filosofia che non sia anche terapia, o che non sia terapia. E cura di che? Abbiamo un po' già detto, ma potremmo accumulare qui citazioni. Ovviamente non posso farlo, sarebbe stufevole, insomma. E allora lo dico in un modo diretto. Come abbiamo già detto anche nelle altre trasmissioni, terapia della morte in vita. Terapia della morte in vita, della vita che è morta in vita, di chi non vive come un umano potrebbe e quindi dovrebbe vivere, ma invece di tutte quelle vite che si disperdono in una sorta di sopravvivenza che non è veramente vita, che non mette in movimento le potenzialità della vita, no? Che dissipa la vita. Seneca, che è un filosofo stoico ma che molto eclettico, prende di qui e di là, ha scritto una pagina straordinaria in cui analizza le malattie dell'anima come l'avversione verso se stessi. Quanto questo è vero dal punto di vista anche oggi, si potrebbe dire, di tutta la psicopatologia. La voluttà, cura Seneca, che si prova a tormentarsi e a far soffrire, la voluttà, perché quando una cosa è negata si compensa da un'altra parte, questo lo sto dicendo io ovviamente, no? Si compensa da un'altra parte, quindi paradossalmente, o mica tanto paradossalmente, trova una sorta appunto di compensazione, quel godimento che non riesce a procurare a se stesso, se lo provoca al contrario tormentando gli altri, quindi tormenta se stesso e fa soffrire gli altri. E ancora Seneca: l'agitazione dell'anima incapace di fissarsi su alcunché. Questo poi si potrebbe a lungo commentare come qualcosa che ha ricevuto una esponenziale crescita nel nostro mondo, no? L'agitazione dell'anima incapace di fissarsi su alcunché, sembra la diagnosi di alcuni aspetti dei cosiddetti borderline, no? Oppure ancora, sempre Seneca, il disgusto della vita e dell'universo. In versi sorprendenti per la presa immediata sul nostro quotidiano, nonostante i 2000 anni e più che ci separano da lui, Lucrezio scrive nel terzo libro del poema De Rerum Natura.
Finito il lume vitale, morì lo stesso Epicuro, che superò col suo genio ed oscurò tutti gli uomini, sì come oscura l'etereo sole, apparendo le stelle. Saresti dunque tu che esiti e ti crucci al morire? Tu, cui la vita è già morta mentre sei vivo e sei vegeto? Tu, che consumi nel sonno la maggior parte del tempo e russi forte e continui anche da sveglio a sognare e hai da vane paure scombussolato il cervello, né sai trovare sovente in che consista il tuo male quando, infelice, gli affanni turgon da tutte le parti e come un ebro vaneggi nell'incertezza e nel dubbio. Quando potessero gli uomini, al modo come nell'animo sentono il peso che con la propria gravezza li opprime, così saper da che causa ciò venga e donde la macina sì grande del male ci sta sul petto, vivrebbero non come i più vivono oggi, che ignorano quello che vogliono e non domandan di meglio che mutar sempre di luogo, come se fosse possibile così deporre il fardello. Ciascuno così fugge se stesso, ma resta all'io, a cui non si sfugge, controvoglia legato e, come è logico, l'odia, perché non vede il malato qual è la causa del male.
Ecco, abbiamo sentito questi versi, non so che ovviamente che effetto hanno fatto su di voi, a me fanno un effetto sempre anche alla centesima volta nel quale li rileggo, di una forza, di una, appunto anche qua, di una sorta di geniale brutalità, no? che cerca di svegliarti, che urge, no? e che mette insieme queste cose, e come i più vivono oggi che ignorano quello che vogliono. E qua cosa si tocca? Il tema è sempre la consapevolezza e poi la volontà e la decisione, la consapevolezza che può generare la volontà e la decisione, e poi quel bellissimo così ciascuno fugge a se stesso, ma resta legato a sé, ma resta all'io, a cui non si sfugge, non possiamo sfuggire a noi stessi, no? Ma dice, ma resta all'io legato controvoglia, cioè non è più legato a se stesso con il desiderio di vivere, e come logico l'odia, cioè odia se stesso, odia questo io sé, no? Perché, dice Lucrezio, perché non vede il malato qual è la causa del male. E allora, come rinascere alla vita se la vita è diventata morta mentre si vive? Bisogna cambiare strada, bisogna cercare una nuova direzione, un nuovo senso. In una parola, questa parola che è appesantita dai nostri ormai pregiudizi rispetto alle terminologie religiose, ma in una parola, cambiare strada, convertirsi, esattamente come diremmo oggi di una conversione di un'auto, no? Conversione a uovo di una bicicletta. So che a molti questa parola appunto arriva pregiudicata da questo uso soltanto religioso, no? Ma non è così. Pierre Hadot ha mostrato in un suo breve, ricchissimo saggio che la conversione a un diverso modo di vita è il primo necessario passo della vita filosofica. Anzi, la vita filosofica consiste, comincia a nascere con questo passo. Bisogna appunto svegliarsi, capire che ogni momento è prezioso, non c'è tempo da perdere, non può essere sprecato inseguendo le chimere che ci lasciano svuotati, delusi, rabbiosi, insomma le chimere di queste passioni funeste della ricchezza, del potere, della fama, del godimento sregolato e coatto, dove il problema è appunto che siano sregolati e coatti, perché di per sé in una certa piccola misura ovviamente ricchezza, potere, fama ridotta, insomma sono cose che sono nella loro misura di essere necessarie alla vita, sono importanti, altrimenti diventano passioni funeste. Ho scelto qualche battuta di una musica di Dimitri Grechi e Spinosa, una musica che avete già sentito a Uomini e Profeti, c'è stata una trasmissione sulla sua musica. L'ho inserita qui per offrire un cenno di una musica che porta il sapore di un'altra dimensione, che ci accompagna lontano, senza però cessare di stare vicino a una certa semplicità del suono. Dicevo prima della conversione, del cambiare rotta, del cambiare direzione, senso, e è proprio questo che chiede Epicuro nella lettera a Meneceo. Dice Epicuro: né giovane indugi alcuno a filosofare, né vecchio di filosofare si stanchi. Chi dice che di filosofare non è ancor l'ora o è passata, fa come chi dicesse che ancora non è giunta o non è più l'ora di essere felici. Quindi è necessario meditare ciò che è adatto a creare felicità. Se è vero che quando essa c'è abbiamo tutto e quando non c'è tutto facciamo per averla. Qui finisce la citazione di Epicuro, nel quale dice: la felicità, insomma, è l'esplicazione delle potenze dell'animo umano. Potremmo dire delle potenze capaci di raccogliere con pienezza di benevolenza la vita, di gioirne nella misura del possibile, di sopportare i mali, perché non saranno mai troppo forti per durare a lungo, e se passeggeri saranno facili da tollerare, rivolgendo l'attenzione al bene che ci è toccato in passato o che ci toccherà in futuro, se abbiamo raggiunto quella saggezza che l'esercizio della filosofia ci promette. Ci promette se ci esercitiamo, però. Conversione, ma poi esercizio. Esercizio, l'antica parola greca era ascesi. Allora supereremo le passioni che ci impediscono di vivere nel presente e di gioirne quanto possiamo. Presente naturalmente non in senso fisico matematico, ho già detto prima che però per esempio si può, no? Nella sofferenza rivolgere l'attenzione al bene del passato oppure a quello al bene del futuro. Questo presente, questo momento presente è l'insieme di un'azione, di una situazione. Allora liberarsi, dicevo, dalle passioni, virgolette, negative. Quali sono? Potremmo dirle così a proposito del tempo anche. Il risentimento che ci lega al passato e quindi ci dispone in una continua rivendicazione di ciò che non è stato. Oppure, al contrario, il rimpianto che copre di amarezza il ricordo delle gioie dissolte dal tempo che se ne va, dall'erosione del tempo. Dall'altra parte, per il futuro, l'apprensione per il futuro. per le paure del male che ci potrebbe accadere, in un tempo che però tuttavia non è ancora presente, o le pretese, quando l'attesa diventa spasmodica, di una felicità ventura, intanto però divorano la vita presente e la rendono una specie di pallido simulacro di aspettative irrealizzate. Sempre Epicuro, una frase famosissima: unica e la medesima è la meditazione del ben vivere e del ben morire. Qui potremmo starci qualche oretta, ma la cosa interessante è: unica e la medesima è la meditazione del ben vivere e del ben morire. Cioè vuol dire appunto che non c'è un ben vivere che non sia anche un ben morire, e il ben morire che non sia anche un ben vivere, dove è piuttosto evidente che non si tratta qua semplicemente della vita e della morte in senso letterale, in senso fisiologico, no? Ma del ben vivere, del vivere in un certo modo e del morire in un certo modo. E quel morire in un certo modo, di nuovo, per esempio, è quello che è morire a queste pretese, morire al risentimento, morire al rimpianto. Per questo, se si muore in quel modo, allora questo diventa il ben vivere. Allora si tratta di entrare in un diverso modo di vivere, che in tutte le scuole antiche, ma con fiammanti riverberi tra i moderni, è intanto l'attenzione e la celebrazione del momento presente, inteso, come abbiamo detto prima, cioè come un'unità di situazione, di azione. In questa ascesi, appunto, abbiamo già detto in greco, no, in questo esercizio, che consiste, nel caso degli epicurei, nel limitare i propri desideri a quelli naturali e necessari, prendiamola così, con una specie di evocazione, di immagine guida, insomma limitare alle cose essenziali, che si può raggiungere un piacere stabile. Aristotele peraltro aveva detto: sentire che si vive è un piacere, ma Ado aggiunge: vivere è precisamente sentire. Dunque bisognerebbe dire: sentire che si sente è un piacere, cioè essere consapevoli di ciò che si sente. Per Epicuro, insomma, c'è una sorta di presa di coscienza dell'essere sensibile riguardo a se stesso. E è questo che potremmo chiamare il piacere filosofico, il puro piacere di esistere. E il puro piacere di esistere è un po' la finalità di tutti questi esercizi. Allora ci si converte, va bene, si cambia direzione, va bene, ci si esercita, va bene, ma per che cosa? Perché quella cosa decisiva è: qual è la finalità? La finalità è arrivare sulla soglia di questo puro piacere di esistere. Ecco perché Pierre Hadot ha dedicato un libro a questo tipo, insomma, di vita filosofica, che si intitola Non scordarti di vivere, Goethe e la tradizione degli esercizi spirituali. Goethe e la tradizione, per far vedere, insomma, che c'è qualcosa che comunque continua, no? Magari un po' sotterraneamente, ma ogni tanto riemerge in modo straordinario, ma insomma che questa corrente più o meno sotterranea c'è. Nella traduzione italiana il libro è stato pubblicato da Cortina. Non è non scordarti di vivere, ma è ricordati di vivere, perché tra l'altro anche nel libro spesso si parla, Goethe stesso dice ricordati di vivere, dal quale abbiamo tratto il titolo delle nostre conversazioni e abbiamo spostato, no, un po' la parola e il senso, quindi abbiamo fatto ricordati di rinascere, no? Perché qua però, ho cercato di dirlo, questo rinascere è nascere alla vita, insomma, no? La vita, virgolette, più vera, più piena, più intensa. Perché appunto quell'apparentemente paradossale non scordarti o ricordati, che tra l'altro è di Goethe, ma era di Spinoza e di molti altri, prima e dopo di loro, è presente quel non scordarti, ricordati. Che cosa ci dicono? Ci dicono che là dentro, in quello non scordarti, ricordati, è contenuta la nostra dimenticanza. Ci stiamo dimenticando che stiamo vivendo, siamo presi dalle cose, ma ci stiamo dimenticando che stiamo vivendo e quindi non stiamo vivendo veramente. e proprio per questo dobbiamo rinascere alla vita che sente di viversi, che è consapevole di vivere, ma anche che gusta, no? questo essere vivi e che è grata di questa meraviglia. Adesso sentiamo qualche battuta abbiamo parlato di Goethe, dal Faust di Schumann. Bisogna concentrarsi sul momento presente, allora, che in queste filosofie è il tempo compiuto, come ho detto, di un'azione, non è l'attimo fisico-matematico, come un po' ci ricorda Cicerone. Un tempo infinito, Cicerone che sta parlando di Epicuro in realtà, anche se era distante per molti aspetti di Epicuro, ma un tempo infinito non potrebbe farci gustare un piacere più grande di quello che ci procura il tempo che vediamo limitato. Cioè, se il piacere è in qualche modo compiuto, bene, allora non può essere ampliato, no? Non c'è qualcosa che neanche l'infinito potrebbe aggiungere a questo piacere, questo puro piacere di vivere. Con un salto di millenni, la scorsa volta avevo detto qualcosa di Thich Nhat Hanh, no? E vi ricordate, forse avevo fatto un piccolo esempio. Bene, adesso prendiamo un'altra sua meditazione, una meditazione di Thich Nhat Hanh. Adesso mi ho saltato millenni di storia, culture diverse. Ma attenzione, Thich Nhat Hanh, se lo fate poi in espirazione, è anche meglio. Sono qui, sono arrivato a casa. Nel momento presente. Ecco, questo esercizio di Thich Nhat Hanh, secondo me, sintetizza perfettamente quello che abbiamo detto prima. Sintetizza perfettamente questa idea del essere presenti a se stessi e presenti alla vita che si vive. E quindi credo che la stessa identica azione qua sia quella della filosofia antica e quella del monaco vietnamita. Quindi questo per far vedere che qualcosa, insomma, che tra l'altro può essere anche trasformato in esercizi abbastanza semplici, no? Apparentemente, perché poi... Allora, che cosa vuol dire però anche questo ricordati di vivere e l'attimo presente? Che bisogna cercare di guardare il mondo come se lo vedessimo per la prima volta. Questa è una specie di ritornello che continua tantissime volte nella filosofia antica e poi anche in tanti altri autori, certe volte anche appunto niente affatto filosofi, letterati, eccetera, religiosi, insomma quello che volete, risuscitando, perché questo cercare di guardare il mondo come se lo vedessimo per la prima volta risuscita in noi la continua meraviglia di esistere. E dice di nuovo Adò: il segreto della gioia epicurea, di questa serenità, è vivere ogni attimo come se fosse l'ultimo, come se fosse l'ultimo, ma anche come se fosse il primo. Si prova lo stesso incanto come se fosse insperato o accogliendolo come del tutto nuovo. E non è una cosa così strana, eh? Si può farlo addirittura con le cose più semplici che vi circondano. Se vi capita, provate a guardare un oggetto qualsiasi, questa penna, come se fosse la prima, però come se fosse anche l'ultima volta. Beh, cambia tutto, credo veramente che cambi tutto. La pena ovviamente rimane lo stesso, noi sembriamo rimanere gli stessi, ma invece cambia tutto. Ancora una piccola citazione di Lucrezio: Se tutto ciò apparisse ora per la prima volta ai mortali e all'improvviso si offrisse del tutto inatteso allo sguardo, cos'altro più di codeste essenze potrebbe dirsi prodigioso? Si potrebbe anche citare, no, tutt'altro mondo, eccetera, la Zimborska, che quando diceva: ieri mi sono comportata male nel cosmo, ho passato tutto il giorno senza farmi domande, senza stupirmi di niente. E insomma, c'è un'affinità, c'è una concordanza, c'è una concordia, ci sono dei cuori che suonano, che cantano, che vibrano, che pensano o che anche si affliggono, ma insieme, secondo una tonalità o la stessa oppure concertabile, che si può mettere nello stesso insieme, no, di strumenti. Adesso sentiamo Claudia Baracchi. Buona domenica, Claudia Baracchi.
Buongiorno.
Claudia Baracchi è professoressa di filosofia all'Università di Milano Bicocca e anche autrice di libri importanti, affascinanti, per esempio Architettura dell'umano, un grande libro sull'etica di Aristotele, un libro sull'amicizia, e anche analista filosofa, e a lei chiediamo di farci almeno intravedere, ovviamente, insomma, di darci un accenno, una partenza sul grande tema della rinascita in Platone.
Direi andiamo al cuore della questione con un'immagine. Un'immagine che conoscono tutti, studiosi platonici e no, ovvero la caverna, libro 7 della Repubblica. È un'immagine di rinascita, il prigioniero liberato esce dalla caverna, dall'utero in cui stava sviluppato, e cioè si libera dalla placenta sociale, potremmo dire, l'espressione è di Luis Irigaray. Si libera per rinascere a sé e al mondo e per imparare a scegliere, per imparare a decidere. Teniamo a mente infatti che la caverna, più che un'immagine delle difficoltà epistemologiche dell'intelletto umano, no? Si dice che è soggetto agli abbagli, agli inganni del mondo sensibile. Ecco, a mio modo di vedere, questa immagine ha a che fare piuttosto con il contrasto tra due condizioni dell'umanità, due possibilità umane: i prigionieri da un lato e dall'altro coloro che li tengono prigionieri, quelli che stanno in catene senza neanche rendersi conto peraltro della loro condizione, e quelli che creano lo spettacolo delle ombre per tenerli illusi ma anche intrattenuti e felicemente ignari. Quindi l'umano contro l'umano, questa è la scena. Dunque è una vera e propria rivoluzione che si compie nella caverna, o se vogliamo, rifacendoci alla parola evocata in precedenza, una conversione dirompente, un evento che interrompe la logica che governa questa scena. E le cause che portano a questo sono misteriose, nel senso di sconosciute. È segnalato questo dall'avverbio exeifnes, che significa improvvisamente, che appare anche nella lettera 7 e in altri contesti decisivi in ambito platonico, e annuncia sempre un salto quantico, un passaggio repentino e anche traumatico. Dunque, rinascita non comporta una transizione graduale, lineare, è così anche nella nostra esperienza, infatti, perché nascere e dunque anche rinascere significa attraversare discontinuità, proprio intese radicalmente. Poi ci sono varie altre questioni in questa immagine che andrebbero sottolineate, nel senso che ci parlano oggi. In primo luogo la durezza di questo transito, cioè risalire lungo le pareti della caverna fino alla superficie inondata di luce, comporta disorientamento, vertigine, momentanea cecità, quindi spaesamento e tutta l'angustia concomitante.
E quindi questo può avere una vicinanza con lo stesso, prima abbiamo parlato, nascere, morire, con il morire rispetto al rinascere.
Ma riportarci alla morte, a mio parere è essenziale, perché oggi più che mai abbiamo esperienza di una generalizzata usura delle parole. È come se le parole fossero stanche, cioè consumate. Hanno parlato troppo dicendo sempre meno, fino alla banalità. E allora vanno sottolineate le difficoltà insite, per esempio, nella parola rinascita, per restituire spessore a quello che questa parola prova a dire. E quindi vanno o andrebbero sottolineate le prove, la necessaria disponibilità, i transiti spaventosi che questa rinascita comporta. Rinascere significa cambiare, cioè non è ritorno allo stesso, a prima, con qualche variazione superficiale che in fondo lascia tutto identico, e quindi non è ripetizione nel senso puramente meccanico. Oppure se lo è, se è ripetizione in questo senso, allora è un'occasione mancata, è un vacuo, vagare tra vita e morte, è un vagare tra vita e morte gratuitamente doloroso. È quello che ci dice peraltro sempre nella Repubblica di Platone il mito di Er, che è un mito di metempsicosi e che ci mostra appunto quanto spesso si rinasce a nuova vita eppure la vita è la medesima e non sarà altro che appunto ripetizione meccanica. Ma rinascere invece, nel senso che accennavamo prima, è salto, è faticoso anche, improvviso, traumatico, c'è discontinuità, già la prima nascita è trauma, ci racconta il Timeo che ci mostra come arrivare a affacciarsi a questo mondo significa fare esperienza di un ambiente travolgente, contundente. Ma soprattutto, come peraltro è stato detto nella prima puntata di questo ciclo, prima bisogna morire. Prima bisogna morire non indica soltanto la morte fisica, ma il coraggio di cambiare, di morire quindi a sé, di morire alle rigidità acquisite, ai propri dogmi, cioè di morire a ciò che in noi è morto. E quindi anche diventare altro, il coraggio di ampliarsi in questa anche azione di sé, in questo divenire differente. Perché noi parliamo di rinascita, di natalità, di regenerazione, ma affinché queste non siano solo parole, per quanto potenti e suggestive, bisogna praticare una certa vita. Solo così allora rinascere può significare il sapore di una consapevolezza sempre più vasta, e cioè può forse consentire di sentirsi infine parte del fluire della vita, sentire l'intimità con la vita tutta, nelle sue molte forme, anche oltre umane, e cioè fare esperienza così di queste vite che sono io e anche non sono io, e così acquisire coscienza e memoria di questa espansione. Pensiamo agli echi pitagorici, per esempio, in questo frammento di Empedocle, in cui Empedocle ricorda di essere già stato, cito, un tempo ragazzo e ragazza, arbusto, uccello e muto pesce che salta fuori dal mare.
Grazie Claudia Baracchi.
Grazie a voi per l'invito, buona domenica.
Se risentiste o voleste risentire queste parole di Claudia Baracchi e le metteste come se fosse una sorta di sovrapposizione, no, al problema dei nostri giorni, al problema dei nostri prossimi anni, io credo che le sentiremmo risuonare come un prezioso avvertimento, sperando appunto che non sia invece una semplice e magari pessima solo ripetizione. Allora, lo spirito, quindi potremmo dire, della filosofia antica deve essere qualcosa che davvero appartiene all'umano, altrimenti, insomma, non lo ritroveremmo dove. Davvero un po' difficile se si andasse semplicemente per studio di ciò che è rigorosamente la filosofia antica, no? Però invece lo ritroviamo dove difficilmente potremmo pensare di trovarlo. E quindi, come abbiamo visto prima, da Epicuro a Tignatan saltando, no? Allora, insieme all'esercizio del momento presente, un altro esercizio, lo sguardo dall'alto, no? Come se appunto fossimo, che so, a guardare la Terra dalla Luna, oppure dall'Everest, oppure dal Cervino, insomma, dall'alto. Apre questo sguardo dall'alto apre, era un esercizio appunto della filosofia antica, apre, no, le prospettive della nostra vita e quindi ci invita anche a relativizzare, no? Come quando siamo su un aereo, guardiamo giù e vediamo, per esempio, quando stiamo passando i confini, no? Fa anche un po' ridere, no? Pensare, ridere e piangere, pensare a quante distruzioni, no? Per esempio quando si passano i confini, che so, dall'Alto Adige, dal Sud Tirolo con l'Austria, no? E pensare a che cosa, a quale macello c'è stato lì, no? Relativizzare la nostra storia e il nostro piccolo io, e invece una possibilità di unirlo anche alla grande anima che potremmo raggiungere, no? Se cogliessimo, se arrivassimo a sentire la nostra appartenenza al cosmo, al tutto, naturalmente, appunto, anche al macello della storia, tra guerre, infinite oppressioni, eccetera, ma anche questo diventerebbe, casomai, uno spettacolo per un verso insostenibile, ma per un altro verso grottesco, no? Noi che ci affatichiamo a rendere sanguinosa la nostra breve vita e la nostra breve vita comune. Allora, ho scelto una testimonianza di una giornalista molto brillante, che però non poteva immaginare, credo che non potesse immaginare, di trovarsi nella stessa posizione dei filosofi antichi. Allora, prima da Thich Nhat Hanh, cioè siamo nell'ambito della grande sapienza, eccetera. Adesso questa intelligentissima, ovviamente, bravissima giornalista, però penso che non avesse in mente la filosofia antica, che è Arianna Huffington, in un articolo che aveva come titolo «Perché l'amore si vede meglio dallo spazio».
Diversi astronauti hanno raccontato di aver vissuto esperienze catartiche osservando la Terra dallo spazio. È un effetto chiamato «overview effect», che potremmo tradurre con «effetto prospettiva», «effetto da visione d'insieme». Così lo ha descritto Edgar Mitchell, il sesto uomo a mettere piede sulla Luna. Una sorprendente presa di coscienza che la natura dell'universo non era quella che mi avevano insegnato. Non solo ho visto il carattere interconnesso delle cose, ma l'ho avvertito. Sono stato sopraffatto dalla sensazione di estendermi fisicamente e mentalmente nel cosmo e mi sono reso conto che era una reazione biologica del mio cervello, che tentava di riorganizzare e attribuire un significato agli spettacoli meravigliosi e sbalorditivi cui avevo il privilegio di assistere.
Ecco, abbiamo sentito questa bravissima giornalista, Arianna Huffington, che parla di questo astronauta Edgar Mitchell, no? E avete sentito, è veramente impressionante vedere questa cosa. Come, appunto, evidentemente è una cosa generalmente umana, no? Tentava il mio cervello, diceva, di riorganizzare, attribuire un significato agli spettacoli meravigliosi e sbalorditivi. Cioè, insomma, quando noi abbiamo uno sguardo dall'alto, cambia un po' tutto, no? D'altra parte, lo sguardo della filosofia era secondo il tutto, kataholon, no? Che si riesce mai a vedere secondo il tutto? No, naturalmente. È un tentativo, una disposizione, è un aprirsi a una possibilità, non è che veramente noi vediamo il tutto, tutt'altro, ma ci mettiamo in quella dimensione lì. Tra l'altro, cosa abbastanza divertente, credo, o comunque per me è veramente divertente, che Pierre Adot, quindi questo grande studioso, grande professore, eccetera, era andato a un convegno dove aveva parlato di astronauti e cosmonauti e aveva sentito parlare, naturalmente, di astronauti e cosmonauti nel 1987, quindi vedete la similitudine. Questa meraviglia dello sguardo dall'alto, gli spettacoli meravigliosi e sbalorditivi, sembra ciò da cui nasce e ciò che sta, per dire così, alla fine, no? Oppure che è il fine, ciò da cui nasce la vita filosofica e che sta, per così dire, alla fine della vita filosofica. Però è una sorta di, potremmo anche dirlo, appunto, una sorta di rinascita allo stupore del sentirsi una parte, però una parte palpitante del tutto, qualcosa come il sentimento oceanico, ne ho parlato l'anno scorso, no? Come la percezione statica, appunto una sorta di mistica filosofica, essere insieme al tutto, dentro il tutto, con il tutto, come il tutto, anche se siamo piccolissimi, anche se siamo subatomici. E Adò, non a caso, al termine del suo, di questo libro che ho citato, Ricordati di vivere, dopo aver ripreso i due versi che concentrano in una specie di lampo di parole, no? L'intera esperienza filosofica, dice: grande è il piacere dell'esistere. Qui dice, ma sta citando Goethe, grande è il piacere dell'esistere, più grande ancora il piacere nell'esistere. E così poi conclude citando appunto la poesia di Goethe, uno e tutto, no? Lo sguardo dall'alto e lo sguardo secondo il tutto. E dice Goethe: per ritrovarsi nell'infinito si annulla il singolo volentieri, e allora ogni tedio si placa. Non più brucianti desideri, né sfrenata volontà, non più l'esigere molesto, né il dovere rigoroso. La rinuncia all'io è voluttà. La rinuncia all'io è voluttà, no? Dice, non il dovere rigoroso, non l'esigere molesto, però la rinuncia all'io, cioè l'ascesi, l'esercizio, all'io. Naturalmente non significa sparire, no? Ma rinuncia all'io è veramente un classico di tutte le spiritualità cosiddette pagane, delle religioni dell'Occidente, delle religioni dell'Oriente. La rinuncia all'io, naturalmente, non è rinunciare a se stessi così, ma a rinunciare al fatto di misurare, di prendere la misura di tutto sulla base del nostro io, cosa che ci fa molto male. Non è semplicemente una rinuncia perché vogliamo diventare bravi, buoni, santi, eccetera, eccetera. No, è una rinuncia che fa molto bene. Perché? È perché mette noi stessi in mezzo, quindi, anche alla possibilità del piacere, della felicità, di quello che ci è possibile desiderare e possibile godere, dentro però il limite che è anche una espansione verso quello che c'è e verso gli altri. E adesso concludiamo con ancora qualche nota dal finale del Faust di Schumann. Domenica da Romano Madera, grazie alla redazione e ai tecnici Gianluca D'Ascenzi e Gioele Campagna, che hanno reso possibile da Roma e da Milano la trasmissione. Ci risentiamo per la nostra ultima conversazione domenica prossima, nella quale cercherò di rispondere ad alcune delle vostre domande e anche a interloquire con alcune delle vostre osservazioni.
Uomini e profeti, a cura di Paola Tagliolini, consulenza musicale di Cristiana Munzi, regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o con l'app Rai Play Radio.